Allora, buonasera, sia per quanto riguarda il cognome che per quanto riguarda la professione, cognome di segni, professione diagnostic imaging, io sono legato completamente all'idea dell'immagine, malgrado la nostra tradizione dice che non bisogna farsi immagini, ma vedete di che cosa non bisogna farsi le immagini. E noi abbiamo una storia molto, molto lunga e molto polemica nei confronti dell'immagine. L'immagine è quella che non troveremo mai nei libri editora fino a edizioni recenti. Le illustrazioni delle storie della Torah non vengono di solito da autori ebrei. E tutta l'iconografia, i quadri biblici non fanno parte della nostra tradizione, ci sono entrati recentemente con risultati peraltro di gusto molto, molto discutibile. E l'unica eccezione a questa storia delle immagini sembra essere quella delle Agadot di Pesach, che aveva un preciso scopo didattico, quello di tenere svegli i bambini e fargli vedere come certi avvenimenti potevano essere immaginati. Effettivamente le illustrazioni delle Agadot ora rappresentano un documento storico e tutti quanti hanno in mente l'evoluzione dalle prime Agadot di Mantova, dove le illustrazioni sono per lo più decorative, a quelle poi veneziane che sono state riprodotte e che ciascuno di noi magari ce l'ha avuta davanti agli occhi da piccoli e non riuscivano a capire questa scena. Immagino la scena quando che fanno vedere i coniugi separati, che ciascuno dorme nel letto suo, con la scena fuori della stanza, lo spaccato della stanza, il fiume davanti e poi un panchetto rovesciato per terra. Era la fantasia purtroppo compressa contro l'arte, che in qualche modo si sfogava con qualche artista, ma poi niente. Quindi far vedere come si osserva una mitzvah con dei disegni è una cosa che è molto recente. Il fatto che sia recente non vuol dire che debba essere rifiutata. Probabilmente su questo ci saranno delle discussioni, ci saranno delle difficoltà. Cosa che si faceva? Cosa che si è sempre fatto? Si è sempre fatto essenzialmente nell'insegnamento quello che conta è l'imitazione del maestro, l'osservazione del maestro, quello che per i grandi, per i talmidei Chachamim era chiamato lo Shimush Chachamim, andare a servire i maestri. Ai tempi dei Hasidim recenti si diceva che l'unico motivo per cui sono andato a seguire quel maestro è perché volevo vedere come si allacciava le scarpe. Cioè, il maestro va seguito per come si comporta, non soltanto per come si comporta in pubblico, ma come gesticola, come fa. Ci sono anche storie talmudiche di quelli che si mettevano sotto al letto del maestro per vedere come si comportava con la sua consorte, scatenando, come potete immaginare, delle polemiche particolari. Ma loro dicevano: io sono uno studente e devo imparare come si fa. Vabbè, quindi non c'è lì. Allora, oggi che il nostro rapporto con i maestri è stato sostituito al 90% almeno dal libro. Il libro ha sostituito il maestro. Il libro un tempo era un bene rarissimo, era un libro manoscritto qualsiasi costava un sacco di soldi perché ci volevano una quantità enorme di lavoro. Quindi c'erano in ogni posto rispettabile di ebrei, c'erano le biblioteche, ma i libri stavano tutti là, tutti quanti dovevano andare là. Nessuno si poteva permettere di averci, se non fosse stato abbastanza ricco, un libro a casa. Poi con la stampa c'è stata la rivoluzione è quella che ha dato l'informazione. Considerate, a livello di distribuzione dell'informazione, questa è un'idea che ha spiegato molto bene Rav Sacks, l'alfabeto, che l'ebraismo poi ha preso subito, l'alfabeto di 22 lettere, che non è magari un'invenzione ebraica, ma è stata immediatamente adottata dall'ebraismo, dall'ebraismo della Torah. L'alfabeto di 22 lettere è stata una rivoluzione culturale impressionante, ha dato la possibilità, con un addestramento relativamente piccolo, a chiunque di apprendere la dottrina scritta. Se uno stava in Egitto, vedeva i geroglifici, prima di imparare a leggere, anche se si vedevano libris, eccetera, eccetera, ma ne faceva di fatica. Con l'alfabeto la fatica è stata ridotta. Noi passiamo attraverso una serie di fasi in cui l'ebraismo si è appropriato di mezzi di comunicazione strepitosi, ma l'ha fatto con grandissima voglia, l'ha usato come strumenti di divulgazione. Ora, rispetto a questi strumenti strepitosi, l'immagine è sempre stata un pochettino negletta, perché l'immagine in qualche modo è collegata al divieto di farsi immagini. Ma nel momento in cui l'immagine diventa strumentale al mezzo didattico, è qualche cosa che invece diventa essenziale. Per cui l'importanza di questo libro sta proprio in questa scelta. Io penso a come tra 100 anni o tra 200 anni guarderanno questo libro. Non guarderanno il libro, ce l'avranno, faranno così con le mani e vedranno qualche cosa che si proietta, che si materializza davanti, non so, già tra pochi anni qualcosa del genere sarà possibile, possiamo immaginare. Ma insomma, loro andando a rivedere nelle memorie queste guardiane, guardavano come erano buffi i nostri antenati, erano veramente così, erano veramente così belli o così brutti secondo il gusto. Però questo diventa una testimonianza. Poi, sfogliando questo libro, bisogna tener conto che c'è anche una pluralità di gestualità che non è necessariamente condivisa. Cioè, questo libro è un libro che esprime molto la lacca ashkenazita e anche la gestualità ashkenazita. Cioè, per esempio, un'immagine che sta nel volume dello Shabbat, è quella dell'accensione delle candele dello Shabbat. Va bene? E così vede che cosa? Si vede la signora che fa così di fronte alle candele accese. Questo è un gesto tipico degli Ashkenazim, lo faceva mia madre, gesto tipico del mondo Ashkenazita. Ma se voi prendete i Sefardim, questo gesto non lo fanno assolutamente, non lo devono fare. E a Roma, direte voi, se prendete il Shibboleth al-Leket, è contrarissimo, prima si dice la Berakà e poi si accendono le luci. C'è pure la legge. Quindi questo libro con le sue illustrazioni esprime un certo modo, certo, che non è detto che seguivo. E allora questo libro non può sostituire il maestro, è molto grandissimo aiuto rispetto al maestro, ma non può sostituire il maestro che è esperto delle halakhot. Devo fare poi le lodi all'autore di quest'opera, perché, come è stato già detto, ha fatto già delle cose importanti, curando la parte formale, che vuole anche essa il suo appagamento. Non è che le cose che fanno parte del mondo della Torah devono essere necessariamente sciatte, no, devono essere eleganti, piacevoli, e quindi i suoi libri sono sempre eleganti e piacevoli. Possono essere discutibili, come il suo commento alla Torah secondo Rashi, che è praticamente è un'idea molto particolare, sulla quale noi discutiamo pure se mettere questo in mano ai bambini a scuola invece di quell'altro precedente, che invece è una traduzione. Ok? Noi quindi discutiamo sull'impiego dei strumenti e delle scelte, però questo vuol dire che non ci sia un lavoro praticamente tutto fatto da solo, che richiede un investimento impressionante di fatica tua personale, ma anche di risorse di qualsiasi tipo. E quindi l'augurio che ti faccio, oltre al ringraziamento, è che tu possa avere tanti anni a disposizione per continuare a combinare tanti di questi guai, ecco, che serviranno ad illustrare e accompagnare la nostra vita ebraica. Ormai i tuoi libri, la Torah, il Kitzur, fanno parte delle scaffali normali, e questo libro dovrebbe entrare in ogni casa ebraica, ma per adesso penso ci sta un problema economico per farlo entrare. E aspettiamo l'edizione online quando avrai coperto le spese, ecco, in modo che ciascuno vuole sapere in italiano come si lavano le mani, avrà la possibilità di verificare che, ma questo è uno step successivo che comunque sarà inevitabile, cioè già
È
sentito
già
dopo,
reale,
sì, già sentito dopo, ma comunque.
no, no,
Ah.
no. C'è il Kitzur Shulchan Aruch quotidianamente su internet, gratuitamente. Il secondo, il periodo dell'anno, per cui segue l'inizio
E
delle
tra un po' ci sarà
feste.
pure questo quando avremo coperto le spese. Comunque io dico adesso che sto occupandomi della traduzione del Talmud in italiano, non è possibile, soprattutto quando si affrontano determinati argomenti. Adesso sto rivedendo la traduzione di Yomah che parla del servizio del Tempio di Gerusalemme. Se non hai continuamente davanti una piantina che ti fa vedere dove stava quella stanza, dove stava quella porta, dove stava quella situazione, eccetera, eccetera, non riesci a capire niente. Cioè, almeno oggi noi siamo fatti così. Un tempo si potevano immaginare come era il Bet HaMikdash, o almeno supponiamo che loro si immaginassero come era il Bet HaMikdash, ma già nelle edizioni italiane del 600 comparivano delle tavole su questo tipo. Ormai il mondo da questo punto di vista è cambiato e aiutare le persone a capire e a capire bene è una grande mitzvah. Grazie quindi per quello che hai fatto.
Grazie.